87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in voce da Via De Volsci 56, ricordandovi che come tutti i venerdì quest'oggi siamo in Ponte Radio con diverse radio. È la prima volta che Radio Onda Rossa ricomincia per quanto riguarda la stagione autunnale e si sono aggiunte nel frattempo anche altre radio sorelle che andiamo a salutare. Quindi iniziamo ovviamente a Radio Wombat che si trova a Firenze, Radio Eustachio a Verona e Radio Quar, Radio Eustachio di Verona e Radio Quar che insomma già prima facevamo dei ponti radio con loro, e poi si sono aggiunto Radio Score che salutiamo da Bologna e Radio Neanderthal da Napoli. Quindi questi sono le radio che, con cui in questi mesi, nei prossimi mesi, tutti i venerdì dalle 13 alle 15 andremo in ponte radio, quindi siamo quasi in network, per cui oggi sentite noi e poi nelle prossime settimane sentirete ovviamente le altre radio. Io ringrazio le compagne che sono in studio con noi, di non una di meno Roma e del coordinamento dei consultori e delle libere soggettività sempre di Roma, perché oggi andremo a parlare di una giornata che è quella di domani, internazionale aborto libero, sicuro, gratuito, giornata internazionale ovviamente per l'aborto libero, sicuro e gratuito a Roma. Ci sarà al Ministero della Salute alle 17.30 a Piazza Castellani un appuntamento importante. Questo è un appuntamento che non c'è soltanto per quanto riguarda Roma, perché 17.30 sì, a Piazza Castellani al Ministero della Salute. Non è un appuntamento solo su Roma, è un appuntamento appunto nazionale, direi anche internazionale, una giornata mondiale di sostegno, insomma, per rivendicare ancora libertà, l'autodeterminazione, la libertà di scelta sull'interruzione di gravidanza. Questo per quanto riguarda adesso, oggi. Quindi noi andremo in questa prima ora a parlare un po' della città di Roma, ci scusiamo con le altre radio e però poi ci collegheremo con altre realtà, soprattutto in una di meno a livello nazionale, per andare a capire anche gli altri appuntamenti. E allora io ringrazio anche Silvana Agatone che si trova in collegamento telefonico con noi. Buongiorno.
Buongiorno, grazie mille per avermi invitata, grazie.
Allora, sì, poi insomma l'AIGA, che spiegherai anche tu, insomma, Silvana, di cosa si occupa, l'abbiamo parlato tante volte con Silvana in radio, però comunque se ti va di introdurre l'AIGA, io faccio fare una piccola introduzione a nulla di meno, la compagna che sta qui in studio con noi, così poi partiamo con te e andiamo a parlare dell'aborto oggi. Ci troviamo ancora nel 2024 a dover parlare di aborto, qui siamo, insomma, ormai... ci si annoia anche un pochetto.
Beh, sicuramente non ci si annoia perché c'è dovuto, insomma, perché effettivamente ancora oggi, dopo tutte quelle che sono state le battaglie, si deve parlare appunto del diritto negato dell'aborto. Quindi quando fanno questa buffonata di giornata internazionale sull'aborto libero e sicuro e gratuito e garantito a tutti, ti viene effettivamente da dire: fermi tutti, scendiamo in piazza e diciamo la nostra, perché effettivamente, oltre a stati a livello internazionale dove non viene garantito l'aborto neanche se ci sta stupro o gravi patologie per il nascituro, in altre realtà come appunto siamo noi in Italia, dove esistono tanto di leggi, che indubbiamente la 194 da quando è nata è stata una mediazione fra clero e Stato ed è piena di contraddizioni e di ostacoli volutamente organizzati, specialmente con l'obiezione di coscienza, per tutte le figure sanitarie, cosa che doveva essere soltanto per chi esercitava l'aborto, quindi soltanto per i ginecologi e le ginecologhe. E quindi naturalmente questo tipo di situazione che si vive in Italia, ma si vede dappertutto, che non vede l'utilizzo appunto dell'RU 486 con quello che è significato appunto l'aborto terapeutico, va naturalmente non solo denunciato ma va evidenziato, perché è una presa in giro, perché è un atteggiamento come al solito ipocrita e mellifluo che viene utilizzato in questo stato patriarcale e fascista, non c'è niente da fare, che vige naturalmente di profitto, di privato, e chi più ne ha più ne metta. Quindi pensiamo che sia fondamentale parlarne. Ora ne parleremo anche con chi se la vive in prima persona come ginecologa, e poi discuteremo di tutto quello che ci sta intorno, anche ai consultori.
Perfetto, allora Silvana, noi diamo a te la parola, spiegaci innanzitutto che cos'è l'AIGA e a che punto stiamo con la questione dell'interruzione di gravidanza negli ospedali principalmente.
Sì. Grazie. Allora, nel 2008 alcune ginecologhe non obiettrici decisero di riunirsi nel Lazio, di mettersi in rete, perché si trovavano ognuno da solo nel proprio ospedale con una serie di problematiche. E questa rete si è allargata ed è diventata una rete nazionale in cui i ginecologi non obiettori si sono appunto messi in rete, contattati, ci siamo contati, abbiamo capito, ho cercato di capire le problematiche, e le finalità sono diverse. Uno è intanto aiutarci fra di noi a vedere come superare gli ostacoli che ci vengono creati dagli obiettori, che spesso più che obiettori sono boicottatori, e come poter aiutare le donne. Quindi ha una duplice funzione. Perché per esempio spesso arrivano, ci chiamano donne dalla Campania, dalla Sicilia, eccetera, perché non trovano un posto dove poter fare un'interruzione. E quando lo trovano sono già super pieni, non hanno più spazio, quindi ci chiamano e noi nella nostra rete chiediamo chi ha uno spazio per queste donne, che peraltro poi si debbono muovere dalle loro regioni. Insomma, questo, ecco, è successo nel 2008, ora siamo più di 1500 persone, diciamo che il governo dovrebbe, le regioni dovrebbero aggiornarci ogni anno. Da quando è nata la legge nessuno ha mai fatto un convegno per aggiornarsi, quindi noi ci riuniamo anche in convegni per vedere le nuove modalità, le nuove terapie, come usarle, e ecco, è una forma di autoaiuto fra di noi e di aiuto per le donne, una cosa un po' insolita, è un misto.
Allora, in questa giornata, domani insomma è la giornata internazionale a favore, insomma, dell'aborto e per l'autodeterminazione delle donne, anche un po' l'avete detto, però diciamo recentemente, non tanti giorni fa, a Torino, ecco la stanza antiaborto all'ospedale Sant'Anna, e via dicendo, insomma si cominciano addirittura a creare delle stanze in ospedali pubblici,
di ripensamento,
cioè stiamo parlando degli ospedali pubblici. A me questa è la cosa che più mi sconvolge, perché poi diciamo che il diritto alla salute, all'autodeterminazione, è una legge che di uno stato, insomma di uno stato, dovrebbe in qualche maniera essere, non ci dovrebbe essere la coscienza dentro uno stato, dentro un ospedale pubblico, l'obiezione insomma si può fare nella vita privata, fuori eccetera, ma negli ospedali pubblici la legge lo fai, altrimenti insomma non si capisce che facciamo a fare le leggi. In questo però diciamo queste stanze, voi che denunce o comunque avete avuto, come vi comportate anche come ginecologhe, insomma, in cui grava su di voi anche una coscienza, come dire, anche un peso non indifferente?
Allora, il problema è importante, perché queste stanze vengono date a queste persone del Movimento per la Vita, che vengono pagate, cioè il Movimento per la Vita
vincono bandi pubblici.
Esatto, bandi pubblici, e vengono messe, i bandi pubblici, i soldi vengono presi dai fondi sociali che il governo ha a disposizione e che sono creati con le tasse dei cittadini, degli italiani. E poi devo sottolineare che questa legge sull'aborto è avvenuta attraverso diversi referendum in cui i cittadini italiani cattolici si sono espressi, hanno detto di sì, questa legge la vogliamo. Quindi è una vera e propria imposizione da parte dei politici imporre queste persone all'interno di consultori ospedali, imporre persone di cui non sappiamo nulla. Tengo a precisare che per entrare nei consultori e per entrare negli ospedali la gente, le figure si sono preparate, cioè hanno studiato, hanno preso delle lauree, hanno fatto dei concorsi, cioè prima di entrare in un consultorio o in un ospedale ci sono stati vari step affinché le persone fossero preparate per il lavoro che devono svolgere. Ora non sappiamo chi sono queste persone che entrano negli ospedali e fra l'altro dovrebbero stare in una stanza. In realtà sappiamo dalle colleghe e colleghi che questi personaggi, io posso utilizzare questo termine perché è così che avviene, vanno dove si riuniscono le donne prima di sottoporsi all'interruzione di gravidanza e in realtà le adescano, non si qualificano, dicono che devono fare alle donne devono fare un colloquio, le donne pensano che sia un ulteriore colloquio per poter effettuare l'interruzione di gravidanza, in realtà le portano in una stanza dove vengono riempite di sensi di colpa, le chiedono chiedono il loro cellulare, le stalkerizzano. Quindi queste sono cose che ci sono state dette in ospedali dove già queste stanze d'ascolto ci sono da un po' di tempo e che è stato possibile creare queste stanze d'ascolto grazie a delle convenzioni che le amministrazioni degli ospedali hanno fatto con questi movimenti. Ecco, quello che ci lascia perplesse è che queste persone non hanno nessuna preparazione. Com'è che il governo avalla questo andando contro tutta la popolazione italiana cattolica che si è già espressa su questo argomento?
Sì. Scusami, quindi se posso farti una domanda, è il singolo ospedale che decide di aprire, non è regionale, non è ospedali regionali, è il singolo ospedale che decide aprire una stanza oppure no?
Allora, finora tutti le colleghe e i colleghi che mi hanno chiamato nei vari ospedali, anche nel sud, ancora prima di che si creasse quello del Sant'Anna di Torino, l'apertura di questa stanza era avvenuta tramite accordi tra questi movimenti e la direzione ospedaliera. Per cui i poveri colleghi non riuscivano a osteggiare perché gli veniva detto c'è questo contratto, noi abbiamo deciso così, voi non potete far nulla. Il problema è che erano molto invasive queste persone, lo sono.
Sì, ma poi penso anche che non è solo il questione delle stanze di ripensamento o di ascolto, come le chiamano, ma è anche il fatto di stare davanti ai servizi dove vengono fatte l'IVG, anche farmacologiche, il poter entrare ormai all'interno dei consultori e il poter avere dei grossi finanziamenti pubblici con 215 e più consultori privati a livello nazionale, che sono naturalmente in mano ai movimenti, alle lobby, noi le chiamiamo lobby antiscelta più che movimento della vita, perché sembra di dargli quasi un ruolo, no? Come se loro fossero la vita e noi no, hai capito? Noi siamo la vita sicuramente, ma di fatto anche ai movimenti cattolici, alle associazioni e i consultori che naturalmente sono gestiti da loro, non è che viene dichiarato che non è laico come dovrebbe essere, ma di fatto succede questo. Poi
io vorrei dire un'altra cosa ad integrare tutto quello che è stato detto fino adesso, che con questo inserimento che hanno fatto facendolo passare al Senato, al Parlamento, con l'articolo del PNRR così a tradimento, questa coltellata alle spalle che c'è stata, oggi è tutto ufficiale. Quindi non è più legato al direttore generale che magari si rispecchia nella politica per la famiglia o tutte queste cose orribili che vengono narrate da questo governo. È una cosa ufficiale, quindi tutto quello che avveniva a livello locale, permesso da alcuni direttori generali, oggi è ufficializzato.
Cioè generalizzato?
Generalizzato.
Silvana,
Sì, sono d'accordo. La cosa che più mi stupisce è che c'è un uso del concetto vita molto particolare, no? Perché poi siamo il più grande produttore di armi in Europa, noi facevamo le mine antibambino a forma di giocattolo, ci sono corpi di bambini che arrivano sulle coste del sud, ma di quello il Movimento per la Vita non si occupa. E la cosa interessante è che il governo ha dato questi fondi a questo movimento invece di darli per delle start-up o creare posti di lavoro ai giovani, e ha diminuito i soldi per l'asilo nido. Come dire, l'importante è che nasca, ci sia un parto, poi aiuto alle famiglie, aiuto alla crescita, non ce ne importa niente, non c'è un progetto di accoglienza vera, non c'è un progetto di dare sicurezza alle giovani coppie, sicurezza economica, e quindi tutto qua. Gli importa solo che questi embrioni nascano poi di quella che è la vera vita o appunto delle armi che si creano o dei bambini che muoiono nel Mediterraneo, ecco, di quel tipo di vita che già è vita non gli interessa nessuno, c'è una grossa manipolazione di questo termine, ecco.
E poi anche una grossa perversione, perché ricordiamoci che ormai anche molti consultori, anche da molte ostetriche, ginecologhe, più che altro ginecologi, viene spacciato i movimenti del feto per i battiti cardiaci del feto, no? Proprio per aumentare questa sensazione. Molte sono le testimonianze già dal nord al sud di donne che sono state costrette a fare un'ecografia senza appunto e a sentire questo così detto battito cardiaco. Quindi c'è veramente un mettere fondamentalmente davanti i sensi di colpa, la vergogna, il tentativo naturalmente di farci sentire come persone, come corpi naturalmente che con utero, di farci sentire delle assassine. Quindi è questo che dobbiamo stravolgere, chiaramente il lavoro vostro, nostro e tutto, e lo stare in piazza diventano gli strumenti più efficaci.
Che poi andrebbe chiarito questo aspetto del battito, no? Silvana, se vuoi puoi farlo tu, ovviamente, perché sappiamo che non è una bugia, quindi questa dovrebbe essere una cosa chiarita da te, perché sei, diciamo, colei che ne sa più di noi.
Innanzitutto non è come ce lo immaginiamo, queste sono un movimento elettrico che viene trasformato in un suono di battito cardiaco, ma non c'è il cuore come ce lo immaginiamo, come ce lo vogliono far immaginare loro, primo. Non c'è nessun obbligo di far ascoltare il battito, non c'è. Dobbiamo tener conto che talvolta queste ecografie sono fatte da medici non obiettori, perché il ginecologo non obiettore è quello che fa l'intervento farmacologico, chirurgico. Talvolta le ecografie vengono fatte da altri medici, perché il ginecologo non obiettore, che sta dalla parte delle donne a 360 gradi, certo, abbiamo già protestato, già scritto che noi non ci abbasseremo a torturare inutilmente le persone. Quindi queste ecografie vengono fatte da personale boicottatore, obiettore, quello che è, e d'altronde noi sappiamo che a livello nazionale, per esempio, i ginecologi obiettori ormai siamo al 63,4%, nel 2005 era il 58%, e che gli ospedali in cui si può effettuare un'interruzione di gravidanza sono il 59,6%, cioè poco più della metà. E quindi il personale non obiettore deve, ha affiancato anche da personale obiettore che non sa nulla di comprensione di legge, si ritiene legittimato a fare delle azioni che non sono assolutamente avvallate dal punto di vista legale.
Certo.
È proprio una prevaricazione.
Certo, è una manipolazione, inutile. No?
È una gestione. È una violenza. Di fatto è una violenza. Senza ombra di dubbio.
Tutto il resto.
Violenza totalmente inutile.
Certo. Beh, oddio, per loro obiettivi casomai no.
Senti Silvana, un'altra domanda che ti volevo fare era innanzitutto, insomma, che consigli possiamo dare anche alle donne che vogliono abortire, soprattutto alle giovani donne che vogliono abortire, che mi sembra anche, poi parleremo insomma un po' di Roma, però anche a livello nazionale, e poi insomma se l'AIGA domani avrà che ruolo insomma in questa giornata internazionale, se ha deciso di fare una qualche mobilitazione, scendere in piazza, dare, non lo so, insomma provare a fare, non lo so, è una domanda.
Sì, intanto ci andremo in piazza con una di meno e poi parteciperemo a diverse conferenze anche domenica che saranno sul tema, e questo è fondamentale per noi essere presenti. Poi, mi sono un pochettino persa la prima parte della domanda.
Consigli da dare alle donne, ma soprattutto alle giovani donne.
Allora, sul nostro sito www.laiga194.it vi è un manuale che è stato costruito insieme a diverse associazioni. Noi abbiamo raccolto diverse problematiche che ci portavano le donne. Io ho questo problema, mi succede questo, mi bloccano su questo punto, eccetera. Allora, abbiamo scritto questo manuale per poter dare delle risposte a delle situazioni. Per esempio, se qualcuno vuol far sentire il battito, la donna, abbiamo messo in questo manuale come si può opporre, i termini legali in cui si può opporre.
Certo.
E via dicendo. La prima cosa che deve fare una donna quando trova un prestito di gravidanza positivo, in quel momento non è per lei opportuno portare avanti una gravidanza, è intanto andare in un consultorio pubblico, sapere subito che è un consultorio laico e pubblico, attenzione, perché quelli cattolici non scrivono esattamente cosa sono. Quindi capire questo, chiedere un appuntamento per avere passare il primo step, che significa avere un certificato redatto da un medico, non importa, può essere anche un dentista, non importa quale tipo di medico, nei consultori c'è una certa quota di ginecologi non obiettori assicurata, e in cui viene certificato che la donna richiede l'interruzione volontaria di gravidanza e viene chiesto di soprassedere per 7 giorni. Dopo, a meno che non viene ritenuta urgente l'intervento, e quindi la donna non è costretta a soprassedere per 7 giorni, con questo certificato la donna si può recare negli ospedali e sul sito di www.laica194.it abbiamo fatto una mappa, perché manca una mappa di tutti gli ospedali, sono poco più della metà, a cui ci si può rivolgere. È una mappa in fieri, perché ci sono continui cambiamenti, quindi perdonateci se qualcosa non è preciso, casomai ditecelo. Su questa mappa si trovano gli ospedali vicino a dove uno si abita e le modalità di accesso. Abbiamo cercato di mettere i numeri di telefono diretti del servizio e dare qualche notizia su come accedere. E lì c'è una lista d'attesa, perché i ginecologi non obiettori sono pochi e quindi fanno quello che possono. Quindi questo è, non esiste obiezione per fare questo certificato, perché il certificato non crea un'interruzione volontaria di gravidanza, ma afferma solo quello che la donna desidera e le si chiede di soprassedere per 7 giorni, quindi non esiste l'obiezione per fare il certificato. Però per non perdere tempo consiglierei di andare direttamente al consultorio.
Certo, va bene. Allora, noi ti ringraziamo, ringraziamo insomma tutte le ginecologhe, ovvio, per tutto il lavoro enorme che fanno, e anche le ostetriche, soprattutto nei consultori, nelle strutture pubbliche che ancora si occupano di salute pubblica, pur essendo diventato, l'hanno volute far diventare, gli ospedali delle aziende, perché anche lì insomma il problema è stato un po' con le scuole, una sorta insomma di privatizzazione. Noi ti ringraziamo e ci vediamo domani in piazza.
Sicuramente.
Sì.
Ok, ciao,
grazie. Buon lavoro.
Grazie.
Allora, io prima di continuare a chiamare le compagne un po' in giro per l'Italia, adesso ci occuperemo ancora del Lazio parlando dei Castelli, quindi ancora di Roma, tornerei in studio, perché tra i punti dell'appuntamento di domani, il primo ovviamente è un aborto libero, sicuro e gratuito. Poi ci sono i percorsi di genitorialità, contraccezione, aborto e prevenzione, perché anche sulla contraccezione io due cose le vorrei dire, perché ad oggi la contraccezione sembra che praticamente non esista quasi più, né c'è una pubblicità, tra virgolette, una diffusione su quelle che sono ancora le malattie sessualmente trasmettibili, che ovviamente
ci sono e continuano ad esserci,
sembra che siano superate tutte. E quindi anche su questo, insomma, due cose sarebbe il caso di dirle, soprattutto anche se nelle scuole, via dicendo, c'è un'attenzione. Poi i consultori ogni 20.000 residenti. Questo, insomma, lascio a voi la parola e chiamiamo i Castelli.
Allora, il discorso dei 20.000 abitanti nacque con la legge 405 la normatività dei consultori. Oggi noi purtroppo abbiamo assistito nel tempo a una serie di chiusure e di opposizione da parte di tutti, la politica in generale, ma tutta dalla A alla Z, e quindi noi ci troviamo ad avere un consultorio ogni 70.000 abitanti. Però dobbiamo forse anche noi rifare una mappatura, perché soprattutto negli ultimi 6 mesi più o meno hanno chiuso altri consultori in varie zone di Roma, e assistiamo ad alcune zone del Lazio dove il sud pontino e ad esempio la parte che riguarda Civitavecchia, Viterbo eccetera eccetera, dove i consultori pubblici ormai e lì ci devi cercare con la lente di ingrandimento.
Perfetto, noi allora passiamo la parola, perfetto no, non è perfetto per niente, comunque come state messe ai Castelli Romani riguardo ai consultori e domani che giornata è per voi?
Ciao a tutti.
Ciao,
buongiorno. Sono Alessandra. Allora, io sì, oltre a far parte del coordinamento dei consultori e delle libere soggettività del Lazio, chiaramente sono anche un'attivista di non una di meno. Qui nei Castelli la situazione io l'ho sempre definita un po' un angolo di paradiso rispetto a quello che realmente vediamo su Roma, ma sul Lazio in generale. La situazione a livello generale, quando parliamo di aborto, quando parliamo di queste date così importanti, i dati che ci devono far riflettere, come ho sentito alcuni, non tutti purtroppo per ragioni di lavoro, però sentivo gli interventi poco prima di questo mio, sulla carta ci sono scritte tante belle cose, ma nella realtà no, le cose belle non accadono quasi mai. Parliamo dell'obiezione di coscienza. Noi negli anni abbiamo sempre fatto una ricognizione, come sempre partita dal basso, perché poi le istituzioni, il Ministero, le regioni, le ASL, le direzioni generali e sanitarie se ne guardano bene di prendere i dati e metterli, intanto non li prendono, ma quando li prendono di sicuro non li mettono poi su un canale da poter verificare, leggere, come realmente invece la legge impone. Comunque noi abbiamo sempre fatto una rilevazione dei dati delle obiezioni, non sto qui adesso ad elencare le percentuali, però i dati erano preoccupanti 5 anni fa, ce ne siamo rese conto tutte noi, di anno in anno le obiezioni salivano, ma il problema non è tanto che salivano negli ospedali, è che salivano nei consultori, salivano tra i ginecologi, quando la legge lo vieta. Quindi le nostre voci nel tempo, le istituzioni, i governi, la Chiesa, tutti i partiti, tutti, nessuno ci ha mai teso la mano e ha detto ok, provvediamo a, oppure vabbè, qual è la soluzione, perché noi ne avevamo, poi non siamo noi lì preposte o a risolvere questi problemi, ma se qualcuno ci avesse detto noi avremmo avuto anche la soluzione, che non era poi così semplice, così difficile da attuare. Quindi è chiaro che il 63% di cui parlava, non ricordo il nome, non l'ho sentito, mi sono collegata tardi, ma il 63% di obiezione dei ginecologi, nel personale sanitario, è una pazzia in Italia. Il 14% nei consultori solo ginecologi è una follia, è un'illegalità che noi stiamo guardando e urlando continuamente, ma che nessuno si è negli anni preso la briga di risolvere. Quindi non c'è la volontà politica. Negli anni è chiaro che la situazione adesso, soprattutto nell'ultimo anno, è degenerata, quasi abbiamo la sensazione di aver perso quelle fondamenta che davamo per certe, ecco, non ci sono più, perché è dalla legge 194 che le cose non vanno, e qui potrei fare un libro, quindi mi abbrevio.
Scusa Alessandra, oltre a quello che sono naturalmente le leggi, c'è pure una sentenza del TAR del 2016 che fecero questi, appunto, lobby antiabortiste sul fatto del Lazio, che diceva l'allora presidente regionale che aveva stabilito che dentro i consultori non ci potevano stare obiettori, come prevede la 194, e questi mi hanno detto che faranno ricorso al Consiglio di Stato, però di fatto esiste, quindi sono tante le cose e gli ostacoli e le barriere che questi hanno costruito e stanno costruendo naturalmente.
Certo, noi abbiamo fatto evidente, noi come coordinamento l'abbiamo ribadito e urlato all'ex governo, perché noi sì, è vero, questo governo, il governo Meloni, il governo della regione non ci sta aiutando, anzi ci sta affossando, vorrebbe toglierci le armi che ancora abbiamo e che non lasceremo. Ma di sicuro gli obiettori non ce li ha messi questo governo, ce l'hanno messi i governi e le regioni e le istituzioni nel corso degli anni. Come diceva Graziella, c'era una sentenza, non ci dimentichiamo quando furono assunti a San Camillo medici
fu fatta pure una manifestazione, si cercò di parlare pure col dirigente sanitario, insomma. Esatto. Poi è un ospedale anche a livello sanitario, di ginecologo,
poi rispetto all'IVG un punto fermo,
un punto importante. Eppure hanno fatto, se non mi ricordo male, il concorso che fecero fu praticamente partecipavano quasi solo obiettori.
No, il problema è stato peggio perché noi, come diciamo sempre, noi li abbiamo visti arrivare, ma non adesso, da mo che li vedevamo arrivare, perché quando noi chiedemmo proprio i bandi per le 100 assunzioni della regione Lazio, noi dicemmo: guardate, mettete la clausola almeno per i consultori, devono essere non obiettori, sì, no, non vi preoccupate, metteremola, non è stata messa la clausola, quindi adesso ci ritroviamo sì 100 operatori in più, ok, assunti, ma di fatto l'80% sono obiettori. Giuro, preferirei non averli avuti. Cioè, se questo era il prezzo, forse non ci conveniva averli, perché ritrovarci un 14% di ginecologi obiettori nei consultori è qualcosa di illegale, lo dobbiamo dire, noi lo diciamo da anni, ma sicuramente non siamo state mai ascoltate, quindi figuriamoci adesso con la regione che ci ritroviamo e il governo nazionale che ci ritroviamo.
No, ma quindi, poi sottolineiamo, l'avevamo appena accennato all'inizio, che il discorso degli obiettori, a parte il fatto, come prevede la 194, deve essere effettuata l'obiezione solo per chi esercita l'intervento chirurgico e non può essere utilizzato da altre categorie, perché sappiamo che ci sono i farmacisti, i tecnici, gli anestesisti, infermieri, c'è stata una marea di obiettori nelle funzioni sanitarie, eccetera, che sono appunto illegali e che permettono poi la loro esistenza ed entrata poi anche all'interno dei consultori, vicino naturalmente a questi lobby antiscelta e antiabortista, insomma. Quindi effettivamente c'è un attacco anche proprio dall'accoglienza della donna, che può essere fatta dall'assistente sociale, dall'infermiera, eccetera, di poter naturalmente riempire di sensi di colpa, oltre quelli naturalmente che faranno e che stanno facendo già queste lobby antiabortiste, all'interno naturalmente di strutture come i consultori, fondamentalmente, che sono strutture sociosanitarie, ricordiamoci, gratuite, di territorio, laiche chiaramente e universali. Quindi si sta proprio completamente annullando, non chiudono i consultori, anzi li chiudono, però li spolpano, li mettono nelle case della salute e comunità, ne fanno perdere la plurispecialistica e la capacità di ascolto e di prevenzione e di salute anche per le nuove generazioni con lo spazio giovani. Quindi questo è fondamentale, come i reparti invece per interruzione volontaria di gravidanza, che ormai in molte regioni vedono tutte le persone con utero migrare in altre o in altre città o in altre addirittura regioni per potersi garantire questo diritto. Quindi è tutto l'insieme, non te toccano la 194, non te toccano tra virgolette la legge sui consultori, però di fatto te li depotenziano, te li annullano, e quindi è questa la battaglia, dire come stanno le cose, ma anche poi agire su quello che bisogna fare.
Sì, no, io vorrei aggiungere un elemento fondamentale dell'illegalità gravissima. Il problema è sempre stato che con le obiezioni all'interno dei consultori veniva meno una normativa, ok. Il problema è la tragedia, quando è nata? È nata con l'introduzione dell'RU 486, perché nel momento in cui le ginecologhe e i ginecologi dei consultori devono prescrivere l'RU486, che è la pillola abortiva, entro le 9 settimane, lì dove io ho un ginecologo obiettore e si rifiuta di darmela perché lo può fare, e qui ha creato il problema, perché in un consultorio dove non abbiamo neanche più un'equipe al completo e io mi ritrovo in quel consultorio, il ginecologo obiettore, io devo spostarmi in un altro consultorio. Ma noi con la regione abbiamo proposto di poterla dare almeno in un consultorio 2 per ogni distretto. Di fatto, se in quel consultorio c'è sta l'obiettore, io devo spostarmi da distretto a distretto, e qui stiamo finendo che ci spostiamo da città a città. A me mi chiamano tantissime donne e mi dicono: guarda, io so che qui da voi è gestibile la cosa, è molto più pratica, possiamo, mi aiuti, ma cioè io faccio un altro lavoro, nel senso. Tutto questo è diventato illegale, è diventato grave, pesante, e non bastano le nostre denunce, ne abbiamo fatte tante sotto al Ministero, nelle piazze, in ogni ASL, in ogni consultorio, continuiamo a fare assemblee, cerchiamo noi di informare i giovani nelle scuole, andando come pazze tutte quante dopo una giornata di lavoro a informare i giovani. Altra cosa importante, dal 2022... la Regione Lazio, dopo la nostra ennesima forzatura, finalmente ci dice: ok, partiamo con la pillola anticoncezionale gratuita da 14 ai 21 anni, ok, ma chi lo sa? I giovani non lo sanno. Le istituzioni non informano, se ne guardano bene di informare, ma anche la gestione di questi servizi non funziona. Per chi ad Albano ho la possibilità di prenderne, per chiunque, perché ce ne sono veramente ordini per tutto il comune e tutti i comuni intorno. Se io mi sposto dal mio consultorio qui ad Albano e vado a un consultorio di Roma, non mi ricordo se è la Roma 2 o la Roma 3, non mi ricordo neanche quale consultorio, ma sappiamo bene che lì ne ordinano 5 scatole, quando finiscono le 5 scatole ne riordinano altri 5, cioè praticamente non ce la vogliono dare. Quindi anche la gestione regionale del ogni consultorio, ogni azienda, ogni ASL fa come vuole. Allora io Albano la trovo.
Ci sarebbe da aggiungere un'altra cosa su questo per quello che riguarda i giovani. Allora, in moltissimi consultori gli spazi giovani, che sono nutrimento per l'anima e per il cervello di questi ragazzi che subiscono di tutto, molti sono stati chiusi. Quindi la propinazione della pillola antiabortiva dai 14 anticoncezionale, scusate, dai 14 ai 21 doveva essere organizzata proprio soprattutto negli spazi giovani, dove con supervisione della ginecologa e della psicologa venivano prese in carico tutte le giovani fanciulle che avrebbero voluto approcciarsi a questo metodo anticoncezionale. Purtroppo anche questo è una defaillance creata dallo svuotamento, come diceva prima Graziella, dove non c'è più il contatto e soprattutto la funzione che avevano i consultori prima di andare nelle scuole, alcuni lo fanno ancora, e di informare, di dare tutta una serie di elementi per poter gestire la propria sessualità e la propria vita, ora è sempre più rara. Ecco, no, questo lo volevo aggiungere perché è importante.
Sì, quindi ecco, come dicevo, è tutto contro di noi, quindi doverci ogni volta ridiscutere, rimettere in discussione, rinizia una nuova lotta, finiamo con l'obiezione, cominciamo con l'RU, poi con gli anticoncezionali, poi non vengono garantiti. Cioè, quindi quando queste per noi sono giornate in cui rivendichiamo ogni volta tutto questo. Certo. Parliamo della 194, come ho detto prima, io potrei scrivere un libro articolo per articolo, perché la conosco ormai a memoria, come l'ho sempre definita, una legge nata male e finita peggio, nel senso, quella che doveva essere per noi una legge che un po' definiva i nostri diritti, l'autodeterminazione della donna, di fatto questo non è, cioè,
ce lo
dobbiamo dire chiaramente, che non è mai stata una nostra legge che noi abbiamo voluto.
No, abbiamo voluto perché c'è stata una battaglia agli anni 70, certo, super cazzole, diciamocelo. Però certo, effettivamente le mediazioni e le alleanze, come dicevamo prima, fra clero e Stato, hanno comportato naturalmente l'inserimento di una serie di contraddizioni, appunto, e di articoli che hanno permesso poi di snaturare, svuotare completamente quello che era la richiesta di autodeterminazione di tutte le persone con utero, insomma. Ecco, sottolineiamolo.
Certo, certo.
Vabbè, il 28 che fai?
Il 28 che faccio? Dopo tanto lavoro mi trovate, ci troverete tutti in piazza.
Lo ricordiamo, a Roma, al Ministero della Salute. Sì, alle 17:30.
Ministero della Salute in piazza Castellani dalle 17:30. E come non una di meno, il coordinamento delle donne e delle libere soggettività come sempre in prima fila, voglio dire, dopo tanto lavoro queste per noi, come ho detto prima, sono giornate importanti, importantissime.
Bene,
ti ringraziamo e a domani.
Grazie,
ciao in piazza.
Ciao a tutti in piazza.
Allora aspetta, perché siamo in collegamento telefonico. Ringrazio la compagna di Scosse che è rimasta al telefono con noi.
Ecco,
in attesa. Ciao, buongiorno.
Ciao a tutte, tutti e tutto.
Allora, parliamo con voi perché? Perché domani e dopodomani a Roma ci sarà la 10ª edizione di Educare le differenze, le lotte che fanno scuola. Lo ricordo che lo fate all'Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine TV Roberto Rossellini in via della Vasca Navale 58, cioè alla metro B Basilica San Paolo, giusto?
Esattamente.
Però insomma, diciamo il 28 poi terminate ad un orario proprio per permettere a tutta anche Educare le differenze di recarsi al presidio del Ministero della Salute per le 17:30. Allora, innanzitutto all'interno di questo di questi due giorni, poi si proseguirà il 29, c'è un tavolo specifico proprio sull'aborto e l'autodeterminazione, quindi se ti va di raccontarci un po' come avete pensato questa 10ª edizione e di che cosa parlerà questo tavolo, e poi come da voi si passerà, insomma, sotto al Ministero della Salute.
Sì, allora intanto vi presento un attimo Educare, che è una rete di associazioni che quest'anno compie il suo 10º anno e che festeggia appunto a Roma con il tema appunto delle lotte che fanno la scuola. E a proposito di lotte, per noi, diciamo, lottare per il diritto all'aborto rientra esattamente all'interno di uno dei mandati di questa rete, che è quello della decostruzione degli stereotipi al fine di contrastare qualsiasi forma di discriminazione omolesbo, di transfobica e di genere in generale. Abbiamo deciso quindi di inserire proprio anche all'interno del programma la partecipazione al corteo che ci sarà il 28 pomeriggio alle 17:30, proprio per ribadire quanto la scuola sia un luogo nevralgico per diciamo far fiorire e garantire dei processi di autodeterminazione, che è proprio questo anche il fine che l'educazione sessuale affettiva, per come la intendiamo noi e non per come la intende questo governo, debba avere come scopo. Quindi, diciamo, abbiamo deciso di inserire anche questa tavola rotonda domenica 29 alle 9:30. Sarà una tavola rotonda composta da varie anime, da quelle appunto, tra cui appunto non una di meno il coordinamento dei consultori, ma anche diciamo persone esperte, da l'AIGA a appunto la stessa Educare, con persone che si occupano appunto di formazione contro gli stereotipi e al contrasto e prevenzione della violenza, proprio per discutere assieme del tema dell'aborto e della tutela, miglioramento anche, come si diceva prima, della legge attuale, anche se in queste fasi, diciamo in questa fase storica così oscurantista, va sicuramente tutelato dagli attacchi che i corpi femminilizzati stanno avendo e tutte le soggettività marginalizzate. E quindi diciamo la tavola rotonda ha come titolo quello di lottare per il diritto all'aborto, è anche una forma di educazione alla salute sessuale e al consenso. E proprio su quest'ultima parola, ovvero il consenso, è proprio il principio cardine di una educazione sessuale e affettiva completamente assente da quelle pantomime di linee guida proposte tempo fa dal ministro Valditara e da questo governo, che promuove una forma di educazione che è finalizzata a un'educazione alla riproduttività, spogliandola quindi di qualsiasi forma di decostruzione stereotipica del concetto di relazione, del concetto di amore e soprattutto mancando completamente del tema del consenso, che è centrale al fine anche di poter immaginare, promuovere e costruire delle relazioni che siano basate appunto sul consenso e sulla libera scelta. A proposito di libera scelta, garantire il diritto all'aborto e all'autodeterminazione dei propri corpi è sicuramente un elemento essenziale dell'educazione affettiva e al genere, e per questo ci sembrava imprescindibile presentare sia questa tavola rotonda che spingere e promuovere la nostra partecipazione al corteo del 28.
Guarda, io approfitterei di voi anche per chiedere una cosa, insomma, un po' prima l'avevamo accennata, che è la questione dell'educazione sessuale nelle scuole. Tu hai parlato appunto di educazione sessuale affettiva, ma a livello anche di contraccezione, oltre al consenso, anche la consapevolezza, la capacità di, insomma, approcciare la sessualità in maniera sicura, sia a livello appunto di eventuali gravidanze, ma anche a livello di eventuali malattie. A livello scolastico come siamo messe? Se voi, insomma, molte di voi insegnano, fate tantissimi corsi nelle scuole.
Male.
Beh, diciamo, a livello scolastico la situazione è piuttosto drammatica, poi chiaramente la situazione cambia da regione a regione, ma a livello nazionale è abbastanza drammatico, perché quando si parla di educazione sessuale, principalmente spogliandola appunto dell'affettività, si parla, come dicevo prima, principalmente di educazione alla riproduzione, che chiaramente è un aspetto importante in termini appunto di prevenzione.
Che vuol dire che le macchinette con preservativi non li mettono più nelle scuole? Non ci sta.
Non avere rapporti, quando... non i preservativi o le pillole,
esatto,
non bisogna avere rapporti, ragazzi.
Esatto, l'astensionismo è la linea guida di questo governo, ma al di là di questo c'è anche una visione estremamente normata e normativa del concetto di sessualità. Chiaramente parliamo di una sessualità estremamente eteronormata, non c'è minimamente un'attenzione e una presentazione della pluralità di orientamenti, identità di genere e anche esplorazioni in ambito sessuale e affettivo che le persone possano provare e conoscere. Quindi di fatto quello che viene promosso, quando viene promosso, è una forma di educazione alla sessualità e, quando succede, all'affettività, che è pregna di una cultura patriarcale che si basa su una cis-eteronormatività, e già questo è un elemento estremamente limitante, limitativo e appunto stereotipico di presentazione e di argomentazione di questo tema, che comunque rimane estremamente assente all'interno della scuola di ogni ordine e grado. Viene fatta, se viene fatta, ogni tanto nella scuola secondaria di secondo grado, ma ripeto, con incontri spot, senza un percorso che accompagni e che soprattutto vada, come dicevo prima, in profondità, e per andare in profondità intendo vada alla radice della concezione anche degli stereotipi all'interno dei quali cresciamo tutte e tutto, e che si esplicano nel tipo di relazioni che poi mettiamo in campo. Parlare di educazione sessuale e affettiva vuol dire anche parlare di prevenzione e contrasto della violenza di genere, e quindi rompere tutte quelle idee stereotipiche di relazione, dal concetto di gelosia al possesso a quant'altro, che sono ancora oggi estremamente presenti anche nella popolazione adolescenziale, ai noi, come i dati appunto sulla violenza in adolescenza ci raccontano e ci riportano. Quindi parlare di educazione affettiva e sessuale vuol dire questo, vuol dire sia parlare chiaramente di salute e di autodeterminazione dei propri corpi, a partire dalla conoscenza ad esempio delle pluralità di contraccettivi e di possibilità e di luoghi ai quali potersi riferire come i consultori, ma vuol dire anche parlare di relazioni e affettività, decostruendo un'idea stereotipica e, come dicevo prima, cis-eteronormata che è quella vigente e culturale. E quindi parlare di educazione all'affettività e alla sessualità vuol dire di fatto decostruire un sistema estremamente poggiato e presente su un'idea binaria e stereotipica dei generi e delle relazioni di conseguenza.
Perfetto. Aspetta,
aggiungerei solo una cosa: quando si parla appunto di diritti non ci dimentichiamo mai i desideri, perché fondamentalmente il volersi bene e il conquistare naturalmente la conoscenza del proprio corpo, della propria mente, l'autodeterminazione complessiva delle nostre scelte non può escludere anche quelli che sono i nostri desideri e il nostro volerci bene fondamentalmente.
Assolutamente, era proprio parlando di educazione alla riproduzione, è qualcosa di meccanico e non qualcosa che attraversa invece vari ambiti della persona, certo. Non ultimi quelli affettivi, emotivi,
relazionali
e di desiderio.
Però è chiaro, in una società di guerra, capito, di morte, fondamentalmente con una violenza sistemica strutturata al 2000 per 1000, insomma, è inevitabile che tutto questo non può essere dato.
Non c'è spazio,
non c'è spazio, dovremo come al solito conquistarcelo.
Assolutamente sì.
Quindi sarà un interessantissimo convegno e più ci vedremo in piazza.
Assolutamente, quindi vi invitiamo ad attraversare, certo. Educare il 28 e il 29 e poi sicuramente ci vedremo tutte, tutti e tutto in piazza.
Ci sarà la possibilità, insomma, dalla Vasca Navale arrivare fino a Lungotevere,
sì,
comunque non è lontano.
No, ci sono una serie di grafiche, di percorsi, sì. Che insieme a Nona di Meno abbiamo costruito proprio per far sì che le persone si possano muovere da Educare, dalla mattina, insomma, dove ci saranno i laboratori, al presidio che ci sarà. E poi il 29 si continuerà a parlare di scuola e di lotte che fanno la scuola,
tavolo, certo.
Educare dalla mattina con il tavolo e con tanti altri laboratori, iniziative e presentazioni che ci saranno vive durante le due giorni.
Okay. Perfetto, noi ti ringraziamo e ci vediamo domani.
Ciao.
In casa.
Grazie a voi.
Ciao. Noi facciamo uno stacchetto musicale e poi torniamo ringraziando sempre tutte le radio che sono all'ascolto, ricordandovi insomma che tutti i venerdì dalle 13 alle 15 siamo in Ponte Radio, quindi salutiamo chi ci sta ascoltando da Radio Quar, Radio Wombat, Radio Eustachio, Radio Spore e Radio Neanderthal. Un invito insomma, anche se da queste radio le compagne, i collettivi che domani scenderanno in piazza nelle proprie città e vogliono chiamare, vogliono contribuire a questo dibattito per dire anche che cosa succederà nelle loro città e come lotteranno per il 28 settembre, la giornata internazionale per l'aborto gratuito, libero e per l'autodeterminazione. 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico, potete ovviamente intervenire.
Col capello dritto in testa e lo sguardo a pugnaletto se ne va. Monta in tram e aspetta al varco chi la sfiorerà. E con la spunta lo metto, c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Tango della femminista. Col sorriso un po' allupato e lo sguardo assatanato se ne va. Va per strada tutte l'ore, indoglie pare chi la fermerà. E con la spunta al bulletto c'è cascato, zà. Una guardata, una bruciata, quel corco e non ci prova più. Della femminista, tango della ribellion, con la chioma short al vento e il sorriso a tamo tanto se ne va, fra la gente che cammina, che si intruppa e s'avvelena se ne va. De sta sola o in compagnia gliene frega poco niente, perché sa che se donna è una conquista, l'ha sgamato insieme a tante, chi la ferma più? Ah, tango della femminista, tango della ribellion.
Oh, 87.9 Radio Onda Rossa. Questo era ovviamente il tango della femminista che volevamo così un po' rimandare, e volevamo ripartire prima di passare alla seconda parte della trasmissione, che vedrà collegamenti con il resto dei movimenti in Italia, per andare a capire anche quali saranno gli appuntamenti nelle piazze, così vi diamo insomma anche delle indicazioni. È quello di, volevo ripartire un attimo dai consultori, oggi anche chiamate consultorie, cioè il consultorio comunque che nasce insomma a partire dagli anni 70 e che è sempre stato non soltanto un luogo, diciamo così, di salute ovviamente, ma un luogo importante per il movimento femminista di autogestione e anche di parlare, di curare il corpo, allora delle donne principalmente, visto che lo sguardo sanitario, lo sguardo anche del servizio pubblico e sulla ricerca, sui medicinali eccetera, era sempre stato un sguardo maschile anche sulla medicina rispetto ai corpi delle donne. In questo sicuramente, partendo dalle americane che hanno cominciato a guardarsi dentro, a aprire posti e via dicendo, sicuramente una battaglia vinta allora importante è stata quella dell'autogestione da parte delle donne, le femministe, di spazi dove si parlasse di salute, ma si parlasse anche di prevenzione, si parlasse di violenza, si parlasse di il ruolo delle cioè le donne nelle famiglie, cioè che fosse un luogo di accoglienza generale anche su varie tematiche. Io stessa all'età di 14 anni comunque mia madre alla fine, cioè, mi portò al consultorio, e da allora io, cioè adesso ce n'ho 53, per 40 anni la mia salute, no veramente, perché spesso anche le mie amiche eccetera, la mia salute fisica fondamentalmente è passata quasi tutta per il suo consultorio, sia quella ginecologica ma anche quella diciamo così mentale, relazionale, e poi quella della prevenzione, sì. Perché oggi insomma anche con tutta la questione degli screening è sicuramente importante essere dentro questo processo, perché c'è ancora.
Sì, allora no, ti volevo dire, no, che indicativamente partiamo dall'esempio più specifico del Lazio, no, che ci dovrebbero essere, rispetto a uno ogni 20.000 abitanti, per tutti gli abitanti del Lazio dovrebbero essere 280. Allora teniamo conto che per esempio nel Lazio invece concretamente dichiarati sono 130, ma che poi per esempio dentro la città di Roma ne funzionano una sessantina, e anche qua andiamo a dire come funziona. Allora noi la scelta che abbiamo fatto come coordinamento delle assemblee delle donne libere soggettività del Lazio è stata quella di dire: riconquistiamo, no, attraverso anche il contatto con gli operatori, facendo un'assemblea mensile all'interno dei consultori, e sono più di 12 attualmente consultori dove riusciamo ad andare, l'ultima che si è accodata è la Magliana per esempio, e riuscire naturalmente a riprendere questi tipi di complessività che dicevi te, che da come dicevamo il risucchiamento che c'è stato del significato appunto della prevenzione, dell'autodeterminazione, del significato del diritto e del desiderio, ha portato i consultori invece a diventare sempre meno funzionali a queste complessità. E poi naturalmente il discorso in molte realtà invece a livello nazionale, dove c'erano casomai anche cittadine del nord, dove casomai c'erano tre consultori, ne vengono chiusi due, ne rimane uno pubblico e ne aprono tre privati, naturalmente legati alle lobby, non solo cattolici ma alle lobby antiscelta e antiaborto. Quindi in molte di queste realtà anche nazionali sono nate poi le consultorie, che hanno la differenza dal consultorio che è una struttura sociosanitaria pubblica gestita, finanziata, regione eccetera, sono invece degli spazi completamente femministi e transfemministi, dove c'è una gestione attraverso anche un volontariato di ginecologhi, di medici eccetera eccetera, e di altro personale sanitario, per poter garantire naturalmente alcune cose secondo le possibilità, perché sappiamo che chiaramente quello che noi abbiamo detto, no, mettere in piedi per esempio nel Lazio non è una situazione, è tragico dirlo, però non è situazione orrenda come in tutta Italia, no? Come se noi stessimo bene in confronto naturalmente a come si ritrovano realtà come Ancona per esempio, nelle Marche, oppure l'Umbria, oppure il Torino, il Piemonte e via di seguito. Quindi noi abbiamo detto sfruttiamo e potenziamo naturalmente il nostro controllo, la nostra gestione, il nostro incunearsi dentro queste strutture, riuscendo a rifarle rifunzionare. Per questo la compagnia di Castelli parlava di, cioè, quelle 100 assunzioni ottenute attraverso un tavolo con la precedente regione, oppure l'apertura di Spencer o altri consultori che erano stati chiusi e che sono stati riattivati. Quindi è una faticaccia, però diciamolo, perché ogni giorno, come diceva prima la compagna, te ne chiudono uno, ti levano l'ostetrica.
Siamo ancora aspetto a quello di via Casilino 7, cioè Casilina 711.
Sì, è quello, so anni che aspettiamo.
Ogni giorno ricominci da capo.
Capito? Però per esempio anche rispetto all'RU, tanto per essere anche informative, a Roma di tu quelli che sono i consultori, siamo riusciti a far mettere la pillola antiabortiva, perché sennò veniva dato solo nei reparti ospedalieri dell'IVG.
Allora, diciamo che la storia della RU è stata, dal vecchio ministro Speranza, se ve lo ricordate, è stata ampliata dalla settima alla nona settimana, e a quel punto, siccome erano nuove linee guida praticamente, non era un decreto legge, e quindi questa cosa ha fatto sì che è stata divulgata in tutte le regioni e doveva essere applicata. Non è accaduto, non viene distribuita la RU, anche se sappiamo che a livello sia di costi che di rischi per la donna è molto più efficace. Sappiamo che certo, in molte nazioni della Nord Europa, che sono molto più emancipate e molto più avanti di noi, abbiamo tutti gli interventi fatti al 97, 98, 95, certo, Francia, con le varie differenziazioni, ma con dei livelli altissimi, perché c'è un risparmio enorme. E poi c'è, diciamo che il risparmio viene dopo, prima di tutto c'è la salute della donna che viene garantita con questo tipo di approccio, certo, all'aborto e all'aborto terapeutico. Quindi noi all'interno di alcuni tavoli, lo voglio dire perché non è stato facile, però la nostra attività, che può essere sempre ampliata, se vi interessa fare le assemblee nei consultori, è una cosa che può andare bene per tutti.
Poi una volta al mese, quindi insomma,
una volta al mese l'assemblea, però si fa conoscenza con le operatrici, operatoru, si scambia, si capisce bene come funziona il consultorio, cosa accade,
arrivano denunce delle donne,
insomma ci sono delle cose molto importanti che vengono fatte. E a questo punto noi abbiamo avuto questi tavoli, le faccio breve, dove con le direttrici delle ASL, che adesso in questo momento stanno cambiando perché c'è una situazione dove sono state tolte le UOC, che erano quelle che gestivano i consultori, e passeranno ai distretti. E quindi c'è un ridimensionamento della capacità dirigenziale praticamente.
Ma più che altro dell'autonomia dei consultori, sì, fondamentalmente.
Ecco, lo stavo per dire. E quindi noi abbiamo fatto questi tavoli e siamo riuscite ad avere la distribuzione della RU nel Lazio. Certo, non in tutti i siti, non in tutti i consultori, non per tutti, però noi abbiamo alla ASL RM1, ci abbiamo il consultorio di Tagliamento, che è poi la dirigente che la fa, questa la distribuisce questa pillola, e a Jacopini, che si trova nella parte di zona nord, Prima Valle, Torre Vecchia, eccetera eccetera. Poi abbiamo Pietralata e Cambellotti, però ce n'è un altro nella 2 che in questo momento mi sfugge. E abbiamo Pietralata, sapete, per vi sta in via di Pietralata, e Cambellotti sta un po' ai confini del mondo, però la distribuisce. E poi abbiamo, e a Cambellotti ci abbiamo anche lo sportello per le malattie invisibili. Questa è un'informativa importante. E mentre invece ai Castelli abbiamo il consultorio di Ariccia e di Grottaferrata, che due volte a settimana distribuisce la RU486.
Ecco, e però considerate che per esempio alla RM2, che è la ASL più grande di Roma, noi abbiamo per un anno fatto battaglie, addirittura andando pure a incontri sotto la direzione generale, eccetera, eccetera, perché c'era un farmacista, il direttore della farmacia o la direttrice, una volta dicevo un uomo, una volta vabbè, insomma, chi era era, al femminile o al maschile, che stabilivano che le medicine non potevano essere distribuite all'interno del consultorio e quindi non le compravano, quindi in modo veramente abusante, perché in tutti a Roma invece erano stati comprati e venivano distribuite, quindi alla fine di incontri di cose hanno incominciato a darle pure loro, però insomma sempre riducendo il numero delle scatole comprate, creando difficoltà non solo loro ma anche in altre ASL per far fare quasi obbligatoriamente visite ginecologiche anche ai minori, pretendere accompagnamento dei genitori, insomma, quindi rendendo effettivamente le barriere e gli ostacoli che dicevamo prima, e questo naturalmente ha un significato importante, perché se anche rispetto alle nuove generazioni rendi difficile quello che è anche una conoscenza della propria sessualità, piacere, prevenzione insomma sul proprio corpo, è chiaro che poi dici vabbè, ma chi se ne frega, e si tende più a vivere un discorso di superficialità come normalità, un discorso di violenza come normalità, e continuiamo a campare naturalmente vivendo poi situazioni pesanti e terribili come le ultime, ma ce ne sono sempre tante, di quella ragazza di 20 anni che seppellisce e vive da sola, addirittura tutta la famiglia, l'uomo, il ragazzo che ci sta insieme, non si rendono conto che questa vive due gravidanze, ma le vive naturalmente con una depressione postpartum per arrivare naturalmente ad ammazzare e poi andare a New York a farsi i surf, insomma, come caspita si chiama.
Io volevo precisare una cosa.
Senza raccontare mai, voglio dire che le donne rimangono anche incinte, che si autoincenti, come si dice, sembra che rimangano incinte da sole.
Cioè, sì, infatti.
È incredibile.
Però c'è da precisare una cosa, che questo racconto terribile che ha fatto Graziella è sulla pillola anticoncezionale, non sulla RU486, perché perché quella non avevano avuto problemi. Il problema è che poi c'è abbiamo un livello di consultori che non forniscono l'ecografo, perché è per dare queste lettere e testamento ci vuole l'ecografo in consultorio, perché la donna deve essere controllata. Non abbiamo ginecologhe all'interno dei consultori che sono in grado di avere questo coraggio esecutivo di dare la pillola, quindi sono piene di paure, piene di poche responsabilità, sono sumai, quindi una volta stanno qua, una volta stanno là, e anche l'organizzazione stessa che non mette in è il famoso discorso sullo svuotamento e sull'avvilimento pure di questa struttura che purtroppo.
E poi veramente non l'abbiamo accennato, dovevamo avere anche una telefonata appunto della salute trans, ma rendiamoci conto di tutte le discriminazioni che vengono fatte rispetto per esempio alle disabilità, no? E noi sappiamo che addirittura la precedente regione aveva comprato un lettino per persone con disabilità, e l'aveva dato a un consultorio privato, pazzesco. Ora sempre che l'RM1 ne compra invece 8 e quindi
32,
sì,
32,
a 32 addirittura, 32. E dovrebbe darli a tutti quanti i consultori, e veramente, ma ti rendi conto che dobbiamo fare? Oppure sulla salute trans, intersex, persone non binarie, eccetera eccetera, sappiamo la discriminazione che vivono, ma anche rispetto alle loro scelte naturalmente sulla propria, anche cambiamenti, trasformazioni, e quindi nei consultori, come le malattie invisibili, non hanno assolutamente nessuno spazio. Pensate anche appunto le malattie invisibili coinvolgono una marea di donne, ma tante, ma a livello di numeri grossi, eppure qui c'è un consultorio che fa dei gruppi con 7-8 donne per parlarne, insomma. Questi sono i livelli.
Allora, voi fra un po', anche se prima di chiudere, diamo anche degli gli appuntamenti delle assemblee mensili nei consultori. Però un'altra cosa invece che vi volevo chiedere è la questione invece della pillola del giorno dopo, e quindi la questione delle farmacie.
Sì,
che dovrebbero dare la pillola del giorno dopo, che
senza colpo ferire.
Senza colpo ferire. E invece che succede? Comunque
invece,
c'è una mappatura delle farmacie.
Come no? A livello nazionale sappiamo che sia obiezione respinta, che ho avvertito sto benissimo, sia la rete nazionale dei consultori ha messo insieme, a parecchi nodi naturalmente di nulla di meno, hanno messo insieme una mappatura nazionale, perché chiaramente quello che viene detto alle giovani più che altro, più che alle donne grandi, di fare, è che se un farmacista si rifiuta di darti appunto la pillola il giorno dopo, puoi chiamare e dire che chiami i carabinieri, perché è un'illegalità, è un abuso, è per loro è un obbligo. È il discorso che lei chiama l'obiezione di coscienza, che ci sono allargati tutte le qualifiche sanitarie, per cui anche il, e poi infatti in alcune città a livello nazionale sono state fatte anche mobilitazioni proprio davanti alle farmacie che avevano fatto e avevano perpetuato questo tipo di abuso, perché chiaramente è un altro metodo, non dico preventivo, ma quasi, insomma, rispetto naturalmente a quello che può essere poi nel momento in cui non scegli la gravidanza, perché anche questo va detto, ragà. Qui non si sta parlando soltanto di aborto, ma l'autodeterminazione e la libera scelta è anche in merito a quella che è la maternità e la genitorialità, che va naturalmente scelta fino in fondo, perché è un coinvolgimento per tutta la vita, che non è che mi danno i soldi per i pannolini oppure pensano di fare le miserabili offerte come vengono fatte in moltissime regioni sul primo anno di vita. Poi non hai asilo nido, non hai il salario, non hai un reddito, non hai una casa, non hai nessun diritto come welfare sociale, quindi incepiamo in giro. E anche
poi,
quando
diciamo,
vai
in questo momento anche storico, no, di guerra, di persone, insomma, di nati e probabilmente mandati al macello in guerra, insomma, anche questo. Ma poi la questione anche di rimanere incinta, ripeto, perché qui si parla sempre delle donne, però molte volte c'è un uomo che mette incinta, l'attrice, cioè, qualcosa deve accadere, quindi ti può capitare di rimanere incinta, certo, e neanche molte volte te ne accorgi, o comunque non per tua volontà, cioè, vabbè, comunque può capitare, ma può capitare in tanti sensi, in negativo e in positivo, insomma, può capitare, quindi anche questa libertà di scelta deve essere oggettivamente.
Sì, però, quello che diceva adesso Graziella, no, è importante da rilevare, perché per avere un figlio ci vuole una condizione sociale, sociale e di una società che ci metta nella condizione di poter poi gestire questo figlio, perché la pubblicità dice un diamante per sempre, io dico un fio è per sempre,
certo,
e quindi tu comunque pensi,
sarà pure un diamante il fio, però insomma è un bucio di culo,
è un figlio diamante, chiamiamolo come pare, insomma. Però ovviamente in questa situazione è molto problematico ipotizzare, perché il welfare è colpito da tutte le parti. Noi come donne abbiamo in Italia una disoccupazione altissima, quindi le donne, e questo secondo me, io quello che volevo dire è questo, che la visione patriarcale che c'è e che imposta e vuole impostare la vita delle donne, è che le vuole vedere a casa con la panza e col figlio in mano e con
liberando posti di lavoro
e mettendo nella condizione il maschio di essere quello che arriva e c'ha il pranzo pronto. Molto banalmente dico queste cose, perché insomma
ancora è così
purtroppo, quindi insomma noi meriamo alla luna, cioè cerchiamo anche di dare un senso alla nostra vita, non svendendo la nostra dignità, ecco, no, questo lo volevo dire, perché mi sta insomma un po'.
Allora, abbiamo passato le 14, per cui salutiamo la compagna che sta in ascolto, che ci sta al telefono, la prima di una lunga serie di cui chiameremo in Italia, in particolare dalle Marche. Ciao, ci senti? Ciao. Pronto? Sì, ti sentiamo.
Grazie per l'invito, niente, sono Marta.
Allora, mettiti in un posto dove ti prende bene il telefono, possibilmente ferma se puoi gentilmente.
Non okay. So se mi sentite.
Sì, è un pochino meglio, ma un po' però disturbato. Allora, domani si scenderà in piazza a livello nazionale, ricordiamo, insomma, per l'aborto libero, sicuro, gratuito, io direi anche per l'autodeterminazione dei corpi,
la libertà di scelta.
Oggi, insomma, in questa prima ora abbiamo parlato molto di Roma e un po' di quello che è successo in questa città. Nelle Marche come siete messe, insomma? Malissimo, abbiamo fatto già ai tempi una manifestazione
ad Ancona.
Da allora cosa è successo?
Che le cose sono peggiorate.
Perfetto.
Sì, in questa annata già allora avevamo problematiche per quanto riguarda l'accesso, sempre ovviamente parliamo di RU486 perché è il nostro tallone d'Achille. È dovuto alla delibera del 2016 che ci blocca 7 settimane, caso unico in tutta Italia, e ancora abbiamo ancora questa problematica, ma si aggiunge ovviamente alla difficoltà sanitaria della sanità pubblica, che è ovviamente con i tagli, quindi il personale sempre più carente, e ovviamente si è alzato il picco del 21% nel nord e il 17% al sud delle Marche di mobilità passiva, ossia migrazione dalla nostra regione a quell'altra, perché se stanno 7 settimane va da sé che non è che subito te ne accorgi che stai lì a guardarti sempre il clear blue e farti il test, quindi va da sé che tu è un attimo che vai fuori delle 7 settimane, che ripetiamolo, anche le 9 settimane non è questo massimo, perché è, se tu hai difficoltà di accesso ai consultori, di ovviamente ostacoli all'interno del consultorio dell'ospedale, di obiezioni, non obiezioni, Cristi e Madonne, va da sé che tu ovviamente anche quelle 9 settimane vai in chirurgico. Quindi sono tutte scelte obbligate, se possiamo definirle scelte. Le Marche è una di queste. Proprio oggi una ragazza è andata a Roma perché ieri, quando ci ha contattato nella pagina di ProChoice, la ragazza era già una settimana che stava combattendo per avere l'RU486, quindi doveva essere in teoria in linea, ma ovviamente passa una settimana, è andata fuori settimana di quelle delle 7, è dovuta in sole 24 ore abbiamo dovuto trovarle il certificato, quindi tramite le ginecologhe che sono nella nostra rete, e mandarla su Roma, perché ovviamente quando lei ha cominciato a telefonare nelle regioni vicine la rimandavano alla prossima settimana e lei non poteva. Quindi questo è il caso chicca, proprio oggi a 24 ore dal 28 abbiamo il caso esemplificativo delle Marche. Come questa, su 47 ragazze che ho assistito e abbiamo accompagnato, quasi la metà, poco meno della metà, sono andate fuori regione per le motivazioni che ho descritto sopra. Nonostante abbiamo fatto un lavoro di fida con la rete femminista 194 Marche, quindi abbiamo fatto questa denuncia in cui non si garantiva l'aborto nelle Marche e l'RU486, nonostante stiamo facendo la petizione per le 9 settimane nelle Marche, quindi un lavoro con le reti in realtà dal basso. Questo è il lavoro politico che si fa ovviamente dal basso, quindi senza politica, senza partiti politici, istituzioni eccetera, quindi dall'attivismo stanno nascendo, da poco che sono nate, però nel senso stiamo portando avanti questo lavoro. Però abbiamo nel mezzo tutta la situazione sanitaria. È con una situazione sanitaria che ovviamente, se è successo a maggio una ragazza, una donna che doveva abortire, stava la 12ª settimana e 6 giorni, e il giorno stesso gli scadevano i termini perché è stata messa in ballo per 2 settimane tra un consultorio e l'altro, tra un rimbalzo e l'altro dell'ospedale, arrivata all'ultimo giorno del termine di legge, quindi 12ª settimana e 6 giorni, solo in quel giorno doveva abortire, e praticamente l'anestesista è dovuto partire da Ascoli per andare a San Benedetto, che non è molta strada, però significa che se tu non hai un anestesista lì pronto, tu l'aborto non lo fai. Ecco, questo stiamo parlando, quindi si intrecciano tantissimi piani a livello per quanto riguarda di salute pubblica. E niente.
Senti, e per il 28 che fate?
Il 28 ci saranno in piazza diversi
ovviamente le Marche sono lunghe, quindi abbiamo ad Ancona il presidio statico in piazza con la rete femminista e altre realtà. Poi dalle 15 alle 17 a Piazza Roma, poi ci sta nell'interno, quindi nel Maceda Tese, Porto Potenza Picena, ci sarà invece un'assemblea a Casa Galeone, con una di Meno Marche, con tantissime altre realtà, e poi nell'Ascolano giù ci saranno altri tanti presidi.
Perfetto. Ad Ascoli proprio?
San Benedetto al pronto, mi pare. Di preciso, comunque ci stanno comunque tutte sui vari collettivi, ci stanno poi tutti gli eventi.
Senti, allora, innanzitutto, se ti va di ricordarci che amministrazione regionale avete nelle Marche, così tanto che visto che la sanità dipende dalle regioni sempre di più, che se ci fai anche un piccolo quadro, insomma, dell'amministrazione sanitaria regionale.
Allora, nel 2020 vince relativamente, entrano Fratelli d'Italia con Francesco Cuoroni, che è il presidente della regione, il governatore delle Marche. La maggioranza è di Fratelli d'Italia, seguita poi dagli altri partiti di destra, quindi c'è la destra fondamentalmente, che ha fatto la destra con all'opposizione il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e altri partiti. Questa è un po' la configurazione. Ovviamente noi vogliamo dire un'altra cosa, soprattutto come reti dal basso e movimenti che sostengono l'aborto. Il problema non è Fratelli d'Italia, perché noi avevamo già un'obiezione alta del 74% nel 2018, quando ancora non c'era Fratelli d'Italia. Nel 2024 ce l'abbiamo tra il 71 e il 75%, con punte di 80 al 100%. Quindi il problema è strutturale ed è trasversale politicamente, perché se l'aborto è diventato una questione primaria, soprattutto qui in questo paese, è perché c'è una volontà politica, perché non è che se è venuta adesso Giorgia Meloni o Acquaroli nelle Marche, allora abbiamo avuto da 0 a 70, no, perché già è una cosa che già esisteva precedentemente, con un numero abbastanza preoccupante, che era il 64%, quindi non è che stiamo parlando di 10 o 15%, certo. Quindi non è una cifretta piccolina. Quindi voglio mettere i puntini sulle i, perché se no sembra che sono quando è salito a 40 il 71%, no, già ce n'era una strutturalmente che non si è fatto assolutamente nulla, perché se noi abbiamo realtà come a Iesi, ci sono gli antiabortisti dove hanno praticamente messo i loro manifesti ovunque nel reparto, all'interno del corridoio del consultorio c'è un significato, perché comunque Iesi fino all'altro ieri era di centrosinistra, non è che sono entrati così perché è arrivato a Quaroli, quindi hanno avuto questa rinascita. Se a Civitanova Marche abbiamo Famiglia Nuova che fa i seminari con gli antiabortisti, non è che dall'oggi al domani, anche se Civitanova è sempre stata di destra, ma comunque ci sta comunque una volontà politica in cui loro possono emergere. Se abbiamo avuto 63.000 euro, che non sono niente in compenso a quello che è successo a Torino per quanto riguarda i fondi regionali pubblici sulla sanità, ma sono stati dati sempre, seppur 63.000 euro che è sottratto alla sanità pubblica, certo, ai consultori, per dargli a 11 consultori di ispirazione cristiana, significa che c'è un problema grosso quanto una casa. Perché anche le altre amministrazioni hanno dato i contributi a questi consultori di ispirazione cristiana. Quindi, il problema, lo ripeto, è politico, ma è trasversale, non è che una parte ha fatto meglio, quell'altra ha fatto solo quello che doveva fare, la destra, insomma.
Certo.
Come dire.
Sì, perfettamente, abbiamo capito perfettamente. Senti, un'ultima cosa che io ti volevo chiedere invece è la questione un po' anche nelle scuole, no? Se c'è, diciamo così, possibilità anche di diffusione di informazioni, che percezione anche c'è, se hanno, non lo so, le scuole, anche i consultori, possibilità di dialogo con le scuole, visto che la prevenzione, insomma, si fa a cominciare dall'adolescenza.
Nel senso che nel nostro futuro distopico vorremmo che fosse così, però ovviamente cosa succede? Che quando si cerca di poter fare anche un minimo, perché il consultore dentro le scuole magari fosse, già abbiamo difficoltà con i consultori noi che dobbiamo andare ad abortire, figuriamoci poi se fanno anche questo. Ci sono alcuni consultori buoni che danno informazioni corrette e supportano, come ad esempio il CRAS di Ancona, o altri consultori come, come anche Urbino, ma sono delle, diciamo, eccezioni. Allora, noi non vogliamo che siano eccezioni, perché devono essere la regola, insomma, c'è la legge sui consultori, quindi dovrebbe essere. Il fatto che nelle scuole sempre più, più spesso riscontriamo che entrano invece i pro-life, i no choice, insomma, come li vogliamo chiamare, con ovviamente un programma che lo conosciamo benissimo cosa significa avere i no choice, che sono supportati ad esempio qui nell'entroterra da i Lions, una roba massonica che perché.
Mamma mia.
Oppure Famiglia Nuova che entra in un progetto della comunale con un programma, con un festival che si chiama Bim Bum Bam, vabbè, questa cosa un po' back to anni 80-90, però si chiama questo progetto Bim Bum Bam, lo so, fa molto ridere, ma se andate a vedere cosa fanno i maschietti, cosa fanno le femminucce, il rosa e l'azzurro, fantastico, si vola in altissimo. È fatto con i fondi comunque pubblici della cittadinanza, delle tasse, e abbiamo ovviamente una retorica tutta no choice. Ecco, questa è l'educazione sessuale.
Perfetto, va malissimo. Comunque noi ti ringraziamo tantissimo perché diciamo è sempre buono raccontare quello che succede un po' in tutta Italia riguardo all'intromissione della Chiesa Cattolica, perché qui sembra sempre che la Chiesa Cattolica, siccome abbiamo un Papa che viene tanto amato, cioè Papa Bergoglio, sembra sempre tanto buona, quanto sono buoni, quanto i diritti di tutto, se fa altro che nominare il Papa. In realtà insomma la Chiesa Cattolica e tutto ciò che riguarda la diffusione e il potere che viene dato alle persone cattoliche in uno stato laico è sempre più forte e presente
ci
in questo in questo è certo che ci mette del suo, perché poi nelle varie sue sfaccettature comunque la questione dell'aborto non è che la Chiesa ha mai risolto cioè o la questione o questione di autodeterminazione delle donne, cioè anche su questo non è che, quindi pensare sempre che la questione religiosa riguardi altri stati, altri mondi, no? Siamo, finché si parla di altre religioni, no? È sempre oddio che di qua, oddio di là, ma noi abbiamo un paese in cui la religione cattolica è ancora molto presente, che ha nel corso dei secoli dei momenti un po' più forti e momenti un po' più deboli, perché non certo i maschi o gli uomini, ma sicuramente le donne, le femministe, le varie soggettività che si autodeterminano un po' li tengono fuori dalle mutande, però sicuramente è ancora molto forte la presenza e sta ritornando, insomma, perché poi i voti dei cattolici fanno sempre gola. E va bene, noi Marche, questo mi sembra.
Grazie.
Ti ringraziamo tantissimo Alessandra e fateci sapere insomma poi Marte. Domani che scusate.
No, Mate si chiama.
Ah, Mate, scusate, Mate. Scusami. E domani che insomma, appunto, poi gli appuntamenti l'hai detti, quindi speriamo in una vasta partecipazione e poi ci potremo insomma aggiornare per capire anche un po' com'è andata.
Ciao, grazie, ciao.
Radio Onda Rossa sta sempre qua.
Ciao, 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 ciao Marte, ciao.
Ciao.
87.9 Radio Onda Rossa, sono le note dei Morcheeba. Torniamo in diretta quando sono le 14.29 minuti primi. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, ma che state ascoltando Radio Onda Rossa anche dalle altre città, dalle radio sorelle. In particolare lo ricordiamo ancora perché siamo in Ponte Radio tutti i venerdì dalle 13 alle 15, quindi trasmettiamo anche sulle frequenze di Radio Quar, di Radio Wombat a Firenze, di Radio Eustachio a Verona, di Radio Spore a Bologna e di Radio Neanderthal a Napoli. Quindi salutiamo anche chi ci sta ascoltando da queste città, ricordandovi che stiamo parlando del 28 settembre, domani giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. A Roma ci sarà un presidio, stiamo cercando di capire, insomma, mandando in onda anche i vari presidi in Italia, e ricordiamo insomma chi ci sta ascoltando dalle altre radio che se vogliono intervenire il numero di telefono lo 06 49 17 50 anche per poterci raccontare se questo 28 settembre è una giornata insomma sull'aborto che viene presa anche dalle altre città.
Certo, infatti va, prima di passare alla prossima telefonata da Pavia, volevo dire che sono ben 24 i presidi che si stanno muovendo all'interno delle città e delle regioni a livello nazionale, il che è molto importante perché oltre ai presidi, oltre a volantinaggi, oltre ad assemblee, oltre a passeggiate rumorose che verranno fatte appunto in alcune città, c'è naturalmente l'obiettivo per alcune città di andare sotto la regione, di andare sotto le varie ASL, più che altro di stare davanti ai consultori che sono stati chiusi. Quindi è un riprendere in mano quella che è ormai una situazione che stiamo tutti denunciando da un sacco di anni, considerando che chiaramente la rete nazionale dei consultori e delle consultorie, che insieme a non una di meno sta mettendo in piedi appunto tutte queste mobilitazioni e lotte per il giorno del 28, ma già fatto precedenti giornate importanti non solo a livello cittadino ma anche nazionale proprio sui nostri diritti, continua naturalmente ad essere una bombola d'ossigeno, no? Fra la totale assenza, perché se noi pensiamo che in cinque anni, ultimi cinque anni, sono stati chiusi 400 strutture sanitarie e guarda caso 208 sono stati consultori e addirittura 173 gli ospedali, che i consultori privati sono 215 e non so pochi, che però nel 23, da dati non del Ministero della Salute perché questi li danno sempre più vecchi dei due o tre anni passati, ci sta un meno 9% di aborti, ma quelli che aumentano sono per le donne straniere e anche purtroppo per i minori, quindi con tutto il discorso che stavamo facendo prima dell'utilizzo dei consultori eccetera, che a livello nazionale si è arrivato a un consultorio anche ogni 70.000 abitanti e non appunto i 20.000 previsti, che l'RU, quindi l'aborto farmacologico, viene fatto a livello sempre nazionale per una media che vede alti e bassi al 45% degli aborti effettuati, questi sono del Ministero della Salute del 22 come dati, ma in realtà, come diceva prima la compagna delle Marche, ce n'ha dei livelli bassissimi che non raggiungono neanche il 10%, che però il 5% di VG avviene fuori regione e che ancora l'8% di interruzioni volontarie di gravidanza avvengono con raschiamento.
Salutiamo chi sta al telefono da Pavia, buongiorno. Buongiorno, scusami.
Ciao.
Ciao.
Ciao, allora, sono appunto Rossella di Non Una di Meno Pavia, mi inserisco appunto io nel dibattito, immagino. Quindi noi su Pavia stiamo organizzando la giornata di domani appunto insieme a tante altre città, ai nodi territoriali di Non Una di Meno e ad altre città che invece magari afferiscono alla rete delle consultorie e dei consultori. Saremo in piazza, saremo la mattina nella piazza del mercato a fare un volantinaggio in diverse lingue, non solo per informare appunto sul diritto all'interruzione di gravidanza, ma anche per informare diciamo sui servizi che a cui tutte le donne dovrebbero accedere e le persone con utero dovrebbero accedere appunto tramite la sanità pubblica, in particolare tramite il consultorio, perché ci dà l'impressione che sulla città ci sia diciamo una scarsa informazione. Noi siamo entrate diciamo in contatto con il consultorio di Pavia da pochi mesi, insomma da quando è nata la mobilitazione in seguito appunto al provvedimento del governo di far entrare gli obiettori anche nei consultori pubblici, e da lì abbiamo iniziato a fare una, insomma, un po' di inchiesta sull'unico consultorio che è presente sul nostro territorio, cioè nella nostra città, che è una città di 70.000 abitanti, escludendo appunto la popolazione studentesca, che fa aumentare di molto ogni anno appunto la percentuale, cioè il numero degli abitanti e delle abitanti, e quindi ecco, è già un dato questo, ce n'è solo uno, a parte appunto un altro che è privato ed è gestito niente meno che dagli antiabortisti. Quindi vorremmo che appunto si sapesse che c'è questo spazio che dovrebbe essere libero e aperto a tutte, e quindi vorremmo far sì, vorremmo convogliare quanta più utenza possibile. Nel frattempo appunto col lavoro d'inchiesta abbiamo preso atto di diverse carenze che ovviamente questo spazio ha. Cioè per esempio il consultorio di Pavia ha un ginecologo per due volte a settimana, per due ore a volta, ed è quindi qualcosa che non è assolutamente in linea con quella che è la normativa, con quelle che sono le direttive della legge sui consultori, e quindi già questo ci sembra una carenza gravissima. Non ha uno spazio giovani, non ha i percorsi per insomma di genere, e insomma non ha un mediatore culturale per le donne straniere, e quindi insomma già questi ci sembrano degli aspetti che devono indurci ad incrementare l'attenzione e anche le lotte intorno a questo spazio. Quindi come dicevo all'inizio, domani saremo prima appunto la mattina a volantinare nella piazza del mercato, e poi a partire dalle 16:30 saremo in presidio nella piazza centrale della città, dove il sabato pomeriggio c'è un grande passaggio di persone, e poi ci riserviamo di decidere se partire appunto in passeggiata rumorosa barra corteo oppure no. Oltre a questo, diciamo a questi elementi, c'è un altro problema che abbiamo avuto appunto nel corso di queste interlocuzioni con il consultorio, che riguardano il fatto che noi avessimo chiesto di avere uno spazio per delle assemblee mensili all'interno del consultorio, e a fronte di un atteggiamento inizialmente apparentemente collaborativo, da parte anche del direttore sociosanitario di ASST, nel momento in cui abbiamo cercato di arrivare a chiudere questa sorta di trattativa e quindi abbiamo dato una data precisa, questa data c'è stata, cioè questa possibilità di avere lo spazio per la nostra assemblea in vista proprio della giornata di domani ci è stato negato. L'atteggiamento che hanno avuto nei nostri confronti in merito a questa richiesta è stato molto, posso definirlo viscido, perché inizialmente noi abbiamo sempre fatto le richieste via PEC, e poi però loro non ci hanno mai risposto, almeno a questa richiesta non ci hanno mai risposto per vie ufficiali, ma sempre ricorrendo a messaggi o telefonate diciamo private, nelle quali veniva ribadito la loro buona predisposizione nei nostri confronti, la loro volontà di collaborare con noi, e poi però alla fine questa buona volontà nel momento di concretizzarsi appunto si è svanita.
Bene.
Quindi da lì abbiamo fatto un presidio davanti appunto agli uffici, lì ad accoglierci abbiamo trovato la Digos, che evidentemente era stata chiamata da loro, che ci ha minacciato e ci ha detto che non poteva andare oltre quello spazio, che non ci dovevamo azzardare nemmeno a sederci e a portare delle sedie nell'area antistante, e insomma questi atteggiamenti abbastanza, come dire, inequivocabili di ostilità nei nostri confronti.
Vabbè, l'importante appunto è che non ci si fermi, visto anche adesso il nuovo decreto 1660, che naturalmente renderà ancora più legale e normale quelle che sono le forme repressive e gli attacchi che ci stanno. L'importante è che noi continuiamo a scendere in piazza, che noi continuiamo a organizzarci, continuiamo a mobilitarci, e quindi anche questo il 28, questo 28 che non è certo un unico giorno, che ci vedrà in queste nostre realtà e nei quartieri ovunque, è effettivamente un altro grimaldello che noi gli mettiamo dentro il collo. Quindi ok, buona lotta e a presto.
Grazie, a presto.
Ciao.
A voi.
Ciao. Ciao. Ciao.
Allora, adesso sempre da Radio Onda Rossa e sempre appunto la diretta con tutte le altre radio, c'è una telefonata molto importante, perché l'abbiamo lasciata per ultima e ci parlerà un po' della situazione del Piemonte, ed è sappiamo tutti della stanza di ripensamento, sappiamo appunto di tutte le situazioni che si stanno creando, ma già si erano create, l'abbiamo detto abbondantemente, e la compagna naturalmente di Alessandria ci dirà non soltanto naturalmente quello che l'appuntamento che ci sarà a Torino, ma anche questa coinvolgimento e adesione complessiva che c'è stato naturalmente proprio con una serie di assemblee che ormai vanno avanti da parecchio tempo all'interno naturalmente del Piemonte, che è stato uno come la Lombardia, il Veneto, ma moltissime altre, abbiamo sentito la compagna delle Marche, una delle regioni particolarmente attaccate e colpite non solo dalle lobby antiabortiste, ma poi da tutti i progetti e i finanziamenti illegali, perché fatti coi soldi pubblici, a quelle che sono le lobby antiabortiste. Quindi penso che sia già in linea, però noi aspettavamo che venisse.
Ha parlato.
Ah, sta parlando. Perfetto. Bene. Allora, sei in linea, vai tranquilla, dici tu.
Ciao. Sono Silvia di Nuova Divina Alessandria. Sì, Rossella ha introdotto molto bene la questione del Piemonte. Come Alessandria possiamo quasi dire di essere state dei predecessori su questo argomento, perché già nel 2018 la Giunta Comunale del Tempo aveva appunto inoltrato una mozione per finanziare nei costruttori della città con fondi pubblici di associazioni antiabortiste. Abbiamo fatto un bordello e devo dire non solo noi, ma tutta la città c'è stata vicino, con una manifestazione molto partecipata, un consiglio comunale molto rumoroso, e alla fine appunto la mozione fu ritirata. E, purtroppo insomma invece questa spinta di cui stiamo parlando, appunto di destra, di queste associazioni antiabortiste di stampo religioso cattolico estremista, non si è fermata, e con la giunta Scirio appunto sono arrivati in regione con l'attività di Marrone, che è stato confermato assessore appunto alla salute e alle politiche sociali, scusate, e c'è stato l'approvazione di questo finanziamento di un inizialmente 400.000 euro, poi si è arrivati a 1 milione ed ora è pronto un secondo finanziamento di un altro 1 milione per associazioni che abbiano nel loro statuto dichiarato la, appunto, la protezione alla vita. Ora, non ricordo le parole precise, ma nel senso sicuramente questo, quindi appunto associazioni che abbiano, che siano dichiaratamente antiabortiste. Se si guardano i risultati, che per ora sono gli unici che abbiamo, che siamo riusciti a recuperare del primo bando, si nota che è una sfida di centri la vita, centri appunto CAV di varie città. E, con, di fronte appunto a questa emergenza abbiamo ritenuto opportuno provare a coordinarci a livello territoriale, anche perché nel frattempo, appunto, come avete già anticipato, si è superato un altro limite, affidando uno spazio all'interno di una struttura sanitaria pubblica appunto alla gestione di questo, di queste associazioni per la difesa della vita. Quindi non solamente una chiamata su necessità o un progetto per dare due pannolini e un mezzo passeggino, ma proprio uno spazio in cui appunto le donne possono essere introdotte quando dichiarino di voler accedere all'interruzione di gravidanza, per evidentemente cercare di fargli cambiare idea. La cosa è molto fumosa, bisogna dire che appunto anche gli ultimi articoli che sono usciti in queste settimane rilevano che la stanza è ancora chiusa, è abbastanza nascosta, non si capisce bene se sia già attiva oppure no. Insomma, posso dire che a fronte di insomma, uno strombazzamento dell'attività, dell'apertura di questa attività a giugno, ora si tenta forse di tenere un po' più basso il livello, ma insomma non ci riusciranno.
Senti, in tutti i modi l'hanno chiamata in vari modi, anche sui giornali, stanza, esatto, di ripensamento, stanza di ascolto. Sì. A voi che vi risulta?
Esatto, loro non è chiaro. In un'intervista di quest'estate appunto loro insistevano molto sull'ascolto, sul fatto che loro ascoltano le donne, le loro necessità. È chiaramente tutta una retorica che conosciamo bene. Sappiamo anche per le testimonianze che raccogliamo che molte donne sfruttano questo, diciamo, che diventa uno strumento per loro per avere dei piccoli sostegni, appunto, magari in realtà non vogliono abortire, però hanno necessità di sostegno materiale, devono inventarsi questa farsa di fare finta di volere l'IVG. Sono tutte appunto, sappiamo benissimo, l'abbiamo detto in tutta la trasmissione, retoriche e strategie che tentano appunto di portare avanti un discorso contro l'autodeterminazione della donna, la nostra libertà, insomma il voler realizzare i nostri desideri, e a favore invece appunto di un'ingerenza molto forte da parte appunto di poteri altri sulle nostre vite. Che
certo, senti, e come siete messe a Torino oppure anche allora, Alessandra con i consultori? Sì. Perché so che la situazione è molto tragica.
Sono molto oltretutto è molto varia. Ci sono alcune province che hanno una situazione più critica proprio per la presenza e l'ingerenza appunto di queste associazioni. Ricordo per esempio durante le nostre assemblee regionali che abbiamo cominciato da quest'estate i racconti delle compagne di Novara. Torino anche appunto siamo arrivati addirittura all'assegnazione di una stanza. Sulle altre province si tengono le orecchie dritte. Noi per esempio cerchiamo di tenere i contatti con delle lavoratrici nei consultori che appunto ci tengono informate sulla somministrazione dell'RLUSI, no? Sulla presenza degli antiabortisti,
cioè sull'andamento dei consultori vi tengono informate?
Abbiamo dato appunto questo strumento di collegamento diretto e poi anche quello dell'accesso agli atti, l'ultimo ci ha dato i risultati di un paio dell'anno scorso e di 2 anni fa, e abbiamo visto che rispetto alla raccolta dati che avevamo fatto tramite Non Una di Meno Torino nel 2021 in periodo Covid, sebbene appunto, per esempio, sto pensando all'ospedale di Alessandria, la percentuale di antiabortisti dal 70 si è arrivata al 50, che è comunque tantissimo, non è che ci fa piacere, è troppo. Il personale è dimezzato, il personale i ginecologi sono dimezzati, e lo stesso la situazione della ASL. L'ASL invece si è stesso sulle percentuali di antiabortisti del 2021, però si nota un crollo del personale stesso. Questo dà anche il quadro di una situazione della sanità grave, perché oltretutto in Piemonte sono ormai due o tre anni, 2022 se ricordo bene, che come in altre regioni, come in Lombardia, la visita ginecologica non passa più dal consultorio in maniera diretta, ma passa dal CUP. Servizio che passa, sì.
Quindi è con
quindi
il ticket,
tutta una serie di politiche, di strategie che passano spesso anche da porte, diciamo, che non fanno molto rumore, come quelle appunto dell'organizzazione interna, dei regolamenti, che però continuano a erodere, diciamo, i nostri diritti alla salute.
Ma fanno pagare il ticket, ti chiedeva, certo, la compagna,
sì,
prima?
Sì.
Ah, quindi non sono più gratuiti.
No.
Pazzesco.
E ti possono mandare a Cuneo se sei di Asti, ovviamente le liste d'attesa sono quelle che sappiamo.
Senti, ci ripeti, perché io ci ho segnato le varie città che prenderanno e daranno oltre la mattina con volantinaggio eccetera per il 28, ma che poi danno l'appuntamento alle 15 sotto l'ospedale Sant'Anna.
Sì, Verbania, Biella, Cuneo, Alessandria, Novara, spero di non aver dimenticato nessuno.
Alba, io c'ho
Alba,
Verbana,
Verbania,
sì. Scusa, Belluno l'hai detta.
Biella.
Belluno sta in Veneto. Belluno già, Biella. Vabbè.
Esatto.
Biella.
Biella, sì.
Asti, l'hai detto, ma... sì.
Asti, no, l'avevo dimenticato, brava. Sì.
Quindi avete fatto un'assemblea regionale.
Ogni città decide come organizzarsi, qualcuno fa i presidi, qualcuno metterà le vestiscioni, i volantinaggi.
Però poi convogliate tutte
sotto, esatto,
tutte sotto al Sant'Anna.
Molto pesante. Convoglieremo a Torino, al Sant'Anna, per un presidio dalle 3:30.
In tutti i modi, ecco, anche questo. Questo fatto, esatto, che siete riuscite appunto anche a creare grazie a questo 28 e pure a questo attacco che viene fatto, insomma, con tutte le loro violenze, con tutti i loro abusi, questa assemblea invece regionali penso che sia veramente anche un'indicazione importante, per esempio per la rete nazionale dei consultori e delle consultorie, ma complessivamente per tutto, perché in fin dei conti anche questo confronto e tenersi aggiornati, no, su quello che questo ci cambiano costantemente e continuamente, ci permette poi di creare rapporti di forza, mobilitazioni e pratica concreta,
momenti di lotta fondamentali, ecco, per una situazione come questa, insomma.
Senti, hai da dirci altro, che noi fra pochi minuti chiudiamo, dici se c'è qualcosa oppure se chiudiamo qua.
Niente, buonanotte e buona manifestazione per tutta domani.
Perfetto, domani. Grazie. A allora, domani. Alla prossima.
Buonanotte.
Ciao.
A voi.
Ciao.
Grazie.
Andiamo a salutare, andiamo a chiudere, sì. Allora, quindi ricordiamo l'appuntamento di Roma, per quanto riguarda Roma, di domani alle ore 17:30 a Piazza Castellani. Abbiamo sempre abortito e sempre abortiremo, giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro, gratuito, 28 settembre, appunto, sotto al Ministero della Salute.
Ecco, in tutti i modi no, c'è anche, io ho scritto semplicemente so 25 le realtà che si mobilitano in tutto, però per chi è interessato, sta in altre città eccetera, c'è il sito della Rete Nazionale Consultori e Consultorie che naturalmente è su Telegram, che dà tutte quante le date con le piazze e con tutta l'altra cosa. Sì. Cosa che chiaramente se facciamo qua ci mettiamo un'altra ora, un po' lunghetto.
Volevo dire solo una cosa e poi chiudiamo, che questa manifestazione, diciamo, a Roma è regionale ovviamente, perché vedrà tutte le situazioni di lotta e non tutte le donne che vogliono manifestare lì.
Sì, anche se noi non abbiamo fatto ancora questa assemblea nazionale, questa assemblea regionale complessiva, però naturalmente puntiamo sempre alla luna e quindi e faremo
sempre.
Un buon ascolto a tutti e a tutti voi, questa è sempre Radio Onda Rossa, noi salutiamo le radio che con noi hanno portato, ritrasmesso il segnale di Radio Onda Rossa nelle varie città e che in Firenze Radio Wombat, Radio Quar, Radio Eustachio a Verona, Radio Spore a Bologna e Radio Neanderthal a Napoli. Ancora un buon ascolto a tutte e tutti voi, ovviamente chiudiamo insomma il Ponte Radio con 5 minuti di anticipo e quindi ritorneremo insomma ognuna delle radio a mandare il proprio pane in sesto. Per quanto riguarda il Ponte Radio, l'appuntamento è venerdì prossimo alle ore dalle 13 alle 15. Un buon ascolto ancora a tutte e tutti voi.
Assunti 45.124 persone.